Le risorse morali della tradizione spirituale della Chiesa. Le persone che si sposano in Chiesa vengono di fatto a chiedere di poter attingere al patrimonio e alle risorse morali della fede cristiana, no? Vengono, proviamo a tradurlo così, no? Vengono a sollecitare il saper fare del cristianesimo, no? Cioè, chiedo alla comunità cristiana che mi aiuti, no? A vivere il mio matrimonio cristiano. Cioè, questa è la domanda di sposarsi in Chiesa. In un'epoca, dicevamo, in cui gli individui sentono questo grande bisogno di istruzioni per l'uso. E allora, in questo contesto, la comprensione stessa della morale deve girare diversamente. Cioè, non si tratta solo di riferirsi a regole, e neanche, io dico, solo a valori. Ma bisogna saper proporre una sapienza, un'arte, da vivere, per vivere. Come posso dar senso ai miei comportamenti e crescere nella mia vita umana, morale? E la gente che viene in Chiesa crede che le religioni abbiano ancora questa capacità, no? Si tratti del mangiare, appunto, si tratti della sessualità, si tratti della sofferenza, si tratti della preghiera, si tratti del pellegrinaggio. È la ricerca di una sapienza, no? Si chiede alle religioni questo ruolo di iniziazione, che dia alle pratiche quotidiane e sociali un significato. Perché questo significato, anche se pubblicamente disponibile, la Chiesa teoricamente ha lì tutti i valori, le regole, no? Questo significato, anche se pubblicamente disponibile, non è immediatamente interpretabile, né facilmente integrabile nella propria vita morale da parte della singola coppia. Per questo non basta proporre una teologia morale chiara e poi delle regole da applicare da parte dei fedeli. Ma occorre una proposta e poi un'esperienza e poi un accompagnamento e poi una visibilità in qualche maniera di cristiani che vivono in una certa maniera, no? So, mi viene in mente un esempio che magari è sbagliato, ma il fatto, per esempio, che le comunità cristiane, perché qualcuno dice no, non è in regola col matrimonio, no? Il fatto che le comunità cristiane invece abbiano, rispetto alle situazioni di crisi e anche di fallimenti di matrimonio, la capacità di riconciliare, la capacità di far girare, la capacità di far vedere che alla fine è il dono di sé che uno deve continuamente comunque provare a riprendere, che è la carità. Beh, questo è uno dei grandi ruoli, secondo me. E quindi dico, non basta una teologia morale chiara e poi delle regole, ma occorre una proposta capace di servire i problemi della vita ordinaria, capace di comprendere, di interpellare, di inventare strade, di riconciliare, di ricucire, di far camminare, capito? Mobilitando i luoghi della vita ecclesiale, la proclamazione del Vangelo, la liturgia, la vita parrocchiale, l'accompagnamento spirituale delle persone, no? Ma questo esige appunto che esista la comunità, no? E difatti la celebrazione del sacramento istituisce un rapporto esplicito con la comunità. I medievali lo dicevano, il primo effetto del sacramento è un inserimento nella comunità. Questo indica la grazia. Ma vedete che appunto anche lì avvengono delle storie bellissime, perché tra molti giovani che da anni non vanno in chiesa, tra gli incontri per fidanzati, il matrimonio, le giovani coppie, ci sono parecchi che tornano a vivere la dimensione della comunità, no? come ce ne sono molti per i quali il matrimonio invece è il fatto familiare, personale, che sono la maggioranza evidentemente nel nostro ambiente, no? Però è chiaro, accenno solo a questo aspetto, che non li sto trattando questi problemi, sto indicando i luoghi dei problemi morali che vengono posti dalla pratica pastorale. Però questa capacità della comunità di iniziare alla vita morale richiede alla comunità e ai singoli cristiani evidentemente una capacità di discernere come è possibile reinvestire i valori cristiani, chiamiamoli così, diciamo di reinvestire la tradizione del cristianesimo nella configurazione attuale della cultura. Cioè, questi qui chiedono istruzioni per l'uso, vengono da una cultura per la quale vengono a chiedere al cristianesimo di poter praticare la loro fede dentro queste situazioni, dentro questa cultura. No. Non possono trovare un modo di presentare il sacramento cristiano in termini che non tengono conto della maniera in cui vivono. E quindi qui risulta anche tutto il problema. Io parlavo di indissolubilità, ci torniamo poi dopo, sempre in questi termini problematici, per riprenderla poi dopo sistematicamente. Su alcuni tratti del discorso cristiano sul matrimonio, sull'apporto cristiano rispetto all'etica coniugale, come per esempio l'importanza data alla libertà dell'impegno, della scelta, o al primato dell'amore. E alcuni di questi tratti sono in consonanza con la sensibilità culturale di oggi, con le evidenze contemporanee. E invece, per esempio, l'indissolubilità del matrimonio è uno dei punti maggiori di contraddizione tra il cristianesimo e le categorie più ovvie della nostra cultura. Che un impegno possa essere definitivo, che un legame nato dalla parola di due soggetti liberi non possa essere sciolto dagli stessi soggetti. Tutto questo supera l'idea del contratto, della realizzazione di sé, della precarietà, che sono le caratteristiche della nostra cultura, no? E allora è ancora possibile parlare di indissolubilità in un tempo in cui, per esempio, il 40% dei matrimoni finiscono in divorzio? Eppure l'aspirazione alla certezza di amare, di essere amato incondizionatamente, rimane nel cuore degli uomini e delle donne di questo tempo. Essere in grado di annodare con un essere scelto un legame così forte, come sono i legami di filiazione, così solido come sono i legami di sangue, chi non riconosce in questo uno dei desideri più radicati nell'uomo? Che cosa sarebbe un mondo in cui i soli legami materni e paterni fossero incondizionati? E difatti uno dei problemi è questo, no? Che la genitorialità e la filiazione è strettamente legato alla coniugalità. Ed è molto problematico stabilire una permanenza dei legami genitoriali e una aleatorietà dei legami sponsali. Cioè si sa cosa succede, no? Di fatto, no? Come l'indebolirsi della coniugalità indebolisca la forza della genitorialità, no? Ma anche prescindendo dal rapporto coi figli, che pure è un elemento fondamentale del senso della coniugalità, ci si può chiedere se eticamente, antropologicamente, è possibile tra un uomo e una donna un sì definitivo, una parola che lega in modo irrevocabile. È vero che tra incondizionatezza e indissolubilità c'è una differenza. Indissolubilità è una nozione giuridica, no? Cioè dice l'impossibilità, indissolubile vuol dire non si può sciogliere. Non è possibile pronunciare la dissoluzione del legame e dunque si implica un terzo, colui che promulga il diritto, no? Quindi indissolubilità rimanda a un'autorità che stabilisce che non si può sciogliere. Nelle società tradizionali l'autorità che teneva ferma l'indissolubilità, che impediva la scioglibilità, era unica, no? Era l'autorità religiosa e civile insieme, capito? Che questo era un valore compatto, unico, perché in qualche maniera era consentito dall'ethos. L'autorità era riconosciuta dall'ethos, capito? Oggi è evidente per tutti che questa autorità nei regimi democratici e secolarizzati nessuna autorità può più proclamare l'indissolubilità, questo perché il costume non la legittima, cioè gli individui pretendono avere il diritto di sciogliere, no, cioè questo è il senso del divorzio civile, della possibilità. L'autorità rimane legata solo al diritto della Chiesa e non a quello degli Stati, diciamo. A misura che i costumi secolarizzati sono retti da categorie liberali, no, e a misura che lo sguardo abbraccia ormai più culture, paesi, epoche, prendiamo sempre più coscienza che l'affermazione dell'indissolubilità del legame coniugale è un tratto caratteristico del cristianesimo. Parentesi, senza dimenticare che all'interno stesso del cristianesimo ci sono pratiche disciplinari e pastorali che variano da una chiesa all'altra. No? Sappiamo, per esempio, le chiese orientali ammettono le seconde nozze, per dirne una. Anche perché, appunto, tutto storo, anche perché i codici civili di epoca moderna hanno riconosciuto i diritti individuali e la legittimazione del divorzio. E però, io spero che ci torniamo su questi temi, in reazione a affermazioni un po' semplicistiche sull'universalità della norma, non credo che si possa semplicemente dire che è un valore confessionale. Cioè vale per i cattolici, capito? Cioè affermare che l'indissolubilità può essere capita, tra l'altro, solo all'interno di un appello evangelico, solo con la promessa del dono della grazia nel contesto della fede. Cioè si giungerebbe così a una sorta di particolarità che farebbe della norma dell'unicità del legame una semplice opzione confessionale, no, in materia di etica coniugale. Io credo che su sta roba qui si può riflettere invece. Io sono convinto che le poste in gioco dell'indissolubilità travalicano il quadro strettamente cristiano, cioè ha delle poste in gioco antropologiche e morali fondamentali che si propongono a ogni uomo, secondo me. No. È vero però che le ragioni ultime dell'indissolubilità sono per noi nel mistero dell'amore divino in cui l'indissolubilità trova il suo ancoraggio, e che è nella Chiesa che l'indissolubilità è riconosciuta, affermata, celebrata e disciplinata anche. E è strano, non so però adesso, magari qualcuno di voi ha lavorato di più su queste robe qui. No? È strano che su questi fondamenti antropologici dell'indissolubilità si sia lavorato poco. Cioè, guardando un po' la produzione teologica, colpisce il contrasto tra il numero di pubblicazioni riguardanti le questioni attorno al divorzio e al dopo divorzio, specialmente la questione anche nel nostro campo, cioè è stata una selva di pubblicazioni sulla pastorale dei divorziati risposati, no? Sapete, perché giustamente c'è tutta la polemica sulla disciplina dell'esclusione dai sacramenti, no? Però è contrastante la quantità, diciamo, di interesse di questo tema rispetto alla rarità degli studi che interessano l'indissolubilità. No? La domanda chiave che bisognerebbe porsi è se è possibile continuare ad affermare l'indissolubilità del legame coniugale nel contesto di una cultura della soggettività. E all'interno quindi di una riflessione teologica della libertà della persona, questi sono i grandi temi di cui avremmo bisogno. No? Bisognerebbe scavare in una comprensione dell'indissolubilità che non si basi unicamente sul primato dell'istituzione, o sulla sacralizzazione dei legami, ma che scopre attraverso la dimensione soggettiva ciò che è l'originario del soggetto, appunto, dell'essere soggetti. E allora bisognerebbe affrontare un lavoro di riflessione, ma capite che dopo, se avessimo dei lavori seri che ci aiutano in questi casi, forse anche la predicazione, anche i matrimoni, anche i corsi dei fidanzati, anche i nostri scambi si arricchirebbero di queste cose, no? Una riflessione filosofica e antropologica dell'indissolubilità, e quindi alcuni temi che mi sembrano che farebbero da base a un discorso così, no? Il riconoscimento dell'altro come unico, il valore assoluto dell'altro come persona, no? Le implicazioni di una vera parola di alleanza, il bene dei figli, su queste robe, appunto. E alcuni filosofi lo stanno facendo, ma mi pare che noi nella pastorale non conosciamo queste profondità. Ma vedete come scatta ancora la prassi di una cristianità che continua a celebrare i matrimoni con una mentalità, no? E non si rende conto che la richiesta soggettiva, nel senso alto della parola, no? Forte, richiederebbe in qualche maniera una reinterpretazione, no? E così servirebbe una riflessione sulle dimensioni ecclesiali, anche sulle regolazioni ecclesiali, disciplinarie, giuridiche del matrimonio. Il fatto, per esempio, accenno solo e finisco, il fatto, per esempio, che il sacramento è un atto ecclesiale. E non so a quanto passi questo discorso. Gli sposi non solo nel matrimonio, non sono gli sposi i soli soggetti coinvolti. E questo non vale solo per la celebrazione, ma per tutta la durata del sacramento. Cioè c'è un legame tra la sacramentalità della Chiesa, il fatto che la Chiesa è il sacramento della permanenza della grazia di Dio al mondo, tra l'indissolubilità dell'amore di Dio per il mondo, di cui la Chiesa è segno, e il sacramento del matrimonio, che è quindi in qualche maniera un'attualizzazione della Chiesa, no? Il matrimonio, il sacramento del matrimonio, non è solo segno della Chiesa, cioè di questo mistero di un'alleanza senza pentimenti di Dio con l'uomo, ma contribuisce al mistero della Chiesa, realizza la Chiesa. Come d'altra parte la solidità della coppia dipende anche dalla vitalità della Chiesa. Detto questo, resta il fatto che né il lavoro della grazia sacramentale, né il sostegno della comunità, né le risorse della vita spirituale della comunità cristiana danno la garanzia di efficacia assoluta della promessa di indissolubilità. La nostra fragilità, la pesantezza di certe situazioni, il nostro peccato, il fatto che per fare alleanza bisogna essere in due, anche questo è un fatto da considerare seriamente, no? E questo introduce poi tutto il discorso di cosa fa la Chiesa, come si comporta la Chiesa nel caso, che tra l'altro è previsto dalla stessa Chiesa, no? Di separazione, che anche questo non è molto chiaro nelle nostre comunità, no? La Chiesa pone una disciplina di esclusione dei sacramenti per un divorziato risposato, ma non per i separati, soprattutto per dei separati che, virgolette, dovessero in buona parte subire la scelta del coniuge, no? E poi, appunto, resta comunque vero per tutti, e questo è il dibattito su cui torneremo quando parleremo di questi problemi pastorali. Dico, in qualsiasi situazione poi ci si trovi, anche per i risposati vale la regola, no? Che il Vangelo resta una proposta di speranza, offerta di grazia, possibilità di santità, di riconciliazione. E quindi su questo poi le pratiche ecclesiali sono molto imbarazzate, no? Ok, ma mi pare proprio di non aver tempo. Vuol dire che è destino che questo punto di vista giuridico non lo tocchiamo, no? Nel senso che esiste poi in questo discorso sulla gestione ecclesiale del sacramento del matrimonio, tra i vari problemi che abbiamo, no? Ci sono tutti i problemi giuridici, cioè quando il matrimonio è sacramento, prima roba. E sapete, per dirlo in due parole, tra due non battezzati non ci può essere sacramento, questo è evidente, no? Però anche quando uno è battezzato ci sono due problemi grossi. Il primo è la validità del sacramento, la possibilità del sacramento, quando a celebrarlo vorrebbero essere un battezzato o un non battezzato, che sono i matrimoni con disparità di culto. Sono diversi i matrimoni misti, che sono di religione diversa. Disparità di culto è tra un battezzato e un non battezzato. Allora il sacramento tra un battezzato e un non battezzato può essere celebrato con la dispensa dell'ordinario, con la dispensa del vescovo, e tuttavia c'è tutta una discussione teologica se è sacramento. È valido per il battezzato il matrimonio. E tuttavia è chiaro che non è sacramento per chi non ci crede, l'altro coniuge che accetta, ma per molti non è sacramento neanche per il battezzato, capito? Essendo il contenuto del sacramento, essendo indissociabilmente il consenso, non è che può essere valido per uno o per l'altro. Quindi è tutta una discussione teologica su sta roba qui, sulla validità. Ma c'è poi tutta la discussione anche sulla validità del sacramento tra due battezzati. Siccome il sacramento esige la fede, a quali condizioni sono validi tanti matrimoni che noi celebriamo? E poi c'è la questione della pratica dello scioglimento dei matrimoni, che non è scioglimento, ma è dichiarazione di nullità, che dipende sia perché c'è un vizio delle condizioni base, l'età, per esempio, l'impotenza, il fatto che è già sposato, è imbrogliato, non si sapeva, o il fatto dei vizi di consenso, no? Quindi uno che esclude i figli, uno che non, eh, che fa finta di promettere la fedeltà, eccetera. E allora poi c'è tutto, si rivolge all'ordinario, poi si va a un tribunale con tre giudici, l'avvocato difensore, e poi c'è la prima istanza, la seconda e infine la terza, la sacra rota, tutti questi lavori qui. No, vorrei con Natale aver finito questa introduzione sulle perplessità attorno al matrimonio, sulle questioni, no? Sulle problematiche che ci si presentano, per andare poi a ricostruire le risorse che noi abbiamo come discorso di Chiesa nell'affrontare poi la comprensione del sacramento, e alcune questioni pastorali su cui... Dai, così magari ascoltiamo qualcuno di voi che anche rispetto a questo percorso che abbiamo fatto in questi due mesi e mezzo, ma con molta libertà ovviamente, se ci sono anche impressioni, Siete partiti in due, che non ho capito la voce. Ah, vai. No, ma si capisce, certo. Allora solo una battuta, perché non voglio tirarvi tardi, ma mi pare che seppur lo scopo era quello per questa parte soprattutto di renderci conto di cosa ci sta succedendo attorno e quindi di cercare di raccogliere alcune chiavi di lettura di come noi stiamo costruendo con difficoltà e con successo anche, no? Questo elemento della storia umana e questo elemento della fede, così importante come per un verso l'alleanza matrimoniale, ma attraverso il sacramento del matrimonio. Facendo sto lavoro, la connessione appunto è stata, mi pare, di questo tipo. Passare dalle parole, questa mi è sembrata la chiave di lettura di tutto sto discorso, no? Il simbolico, cioè cercare di abbracciare i significati che si esprimono nelle pratiche, che si esprimono nei costumi, che si esprimono nelle mentalità e in qualche maniera nelle storie, no? Siamo partiti dalle parole che lungo la storia l'uomo ha detto e che in questo momento della storia, quella che noi chiamiamo la cultura postmoderna, no? Vista alla luce dei paradigmi storici, no? Ci sta dicendo attorno al matrimonio. Siamo partiti da lì, per andare poi a scavare dentro i movimenti della carne, dove si decide col mangiare e con la sessualità il nostro destino, no? In questo caso siamo andati dentro la nostra carne a vedere come in realtà noi possiamo parlare della sessualità e la sessualità parla, proprio perché la sessualità stessa dell'uomo è strutturata dalla parola. Ora, in questi due approcci, dalle parole alla parola del singolo corpo, al corpo sociale, al corpo storico, no? Questo approccio che ci viene reso possibile dalle scienze umane, per le quali magari io mi sono lasciato andare un po' alla passione di riprendere alcuni discorsi e alla passione tipicamente paternalistica di comunicarla ai miei amici, un po' di robe che magari non hanno tempo di leggere. Questo giro, appunto, no? Attraverso il quale abbiamo visto come la strutturazione delle pulsioni attraverso la proibizione dell'interdetto, il tirar fuori le pulsioni e socializzarle nelle parole, no? è la stessa logica con cui noi pensiamo, in questo senso appunto era un esempio, un tentativo di ripensare i sacramenti, no? E anche qui, grazie alla prossima scienza umana, eccetera, ricollegare il fatto che in realtà questo processo di umanizzazione attraverso un inserimento nelle parole di una comunità, di una storia cristiana originata dall'evento di Gesù, eccetera, eccetera, permette di pensare il sacramento e permette di pensarlo alla luce del comandamento di Dio, della parola di Dio, perché il rito poi visibilizza la parola di Dio, no? Questo era il collegamento. Quindi non erano slegati i temi, era un unico discorso sulla parola. Ma certo, uno dice, vorrei sentire subito la parola di Dio. Uno dice, dai, comincia a capire come funzionano le parole umane su sta roba qui, perché poi la parola di Dio non è un'altra cosa, hai capito? Magari la fa andare su, ma è quella lì, no? E riguardo a questo lavoro simbolico con il quale noi vogliamo reinterpretare, rivivere, ricapire fino in fondo cosa vuol dire essere uomini, donne, essere genitori, figli, ci siamo soffermati un momento a dire alcuni aspetti che nel funzionamento simbolico ecclesiale, nella celebrazione del sacramento, nell'accogliere la domanda, nel celebrare sta roba qui, alcune situazioni che ci pongono delle domande, ma le domande sono appunto rivolte primo a chiederci, ma avremo capito noi che cosa stanno dicendo gli uomini d'oggi sull'amore? E avremmo capito nel senso che poi riproponendo il nostro discorso lo riproponiamo in maniera giusta, va ridetto, lo riproponiamo in maniera autentica, radicale o lo addolciamo, no? Che cosa bisogna appunto, no? E allora questo potrebbe giustificare la seconda fase in cui diciamo, però siccome non è che uno parte e dica bisogna far così, bisogna dire così, in fondo il nostro discorso cristiano è una tradizione, no? E quindi dovremo in qualche maniera ricapire cosa stiamo dicendo e cosa magari dovremmo dire, riprendendo i discorsi cristiani su sta roba qui, la tradizione cristiana su sta roba, no? E poi provare a ridire in qualche maniera con gli uomini che abbiamo ascoltato e che cerchiamo di capire, di conoscere, per dire come si può ripresentare questo discorso qui del matrimonio, no? E poi per ridiscendere dentro le pratiche ecclesiali, per dire allora si possono aggiustare i nostri modi di fare, i nostri modi. Quindi è questo, mi pare, no? Il giro di questi discorsi. Ovviamente poi siccome sono fatti a distanza, siccome sono fatti a pressapoco, ovviamente, siccome sono fatti a temi, potrebbero anche in qualche maniera apparire slegati, ma non so se vi risulta questa logica, no? Che mi pare affascinante, perché per alcuni versi predisponiamo la possibilità di rileggere il dato che la tradizione cristiana ci tramanda, cercando di reinterpretarlo alla luce delle parole che i nostri amici uomini di questa cultura ci presentano quando dicono di sé, quando raccontano le loro storie, perché quella deve essere la realtà che diventa sacramento, non deve essere una cosa che diciamo noi, no? Quindi in questo senso è chiaro, e poi compreso il fatto che evidentemente è un discorso sospeso, un discorso parziale, però mi pareva che le cose che venivano accennate negli interventi, mi sembrano per me riscontrabili, insomma, mi sembra che riconoscono in qualche maniera il percorso che stiamo cercando di fare. Buon Natale, tantissimo, tanti auguri, grazie. Facciamo gli auguri anche a tutte le nostre famiglie, le nostre coppie, dai giovani agli anziani, c'è una realtà ricchissima. Anche l'incontro di ieri sera eravamo stupiti del fatto, c'erano i genitori di prima comunione, ma cioè, perché tante volte poi noi preti finiamo di valutare la comunità in base alle persone che conosci, che ti stanno lì vicine, con i quali si fanno anche... E questi incontri è anche la sorpresa di trovare poi una realtà, secondo me, molto viva, molto cristiana, così, che però non è, no, capito, non governi, non hai in mano, non collaborano. No. E quindi voglio dire, la parola di Dio sta lavorando alla larga, il regno di Dio è enorme. Allora ripeto che settimana prossima non ci troviamo, riprendiamo dopo Natale con un po' di zenzero. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.